italiani, popolo di santi, di artisti, di poeti e di fruitori di bonus.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ottime opportunità professionali, Mauro, per te, ma non so se il datore di lavoro ti convince, se non altro per questioni calcistiche, peraltro tema delicatissimo in questi giorni.
Intanto non si tratta di un ultra, cosiddetto ultra, perché secondo me sarebbero più dei delinquenti, ma è un'altra cosa. Vedo, mi hai fatto arrivare questo annuncio, ti ringrazio, però come si dice in un programma televisivo, rifiuto
target.
L'offerta e vado avanti.
Siamo fuori target, secondo me, anche dal punto di vista anagrafico, però insomma questa offerta di lavoro lanciata niente po' di meno che da Cristiano Ronaldo suscita interesse, perché comunque magari un po' di giovani potrebbero essere attratti dall'andare a lavorare presso la sua catena di hotel Pestana CR7 a Madrid. Allora, quali sono le posizioni aperte?
Allora, lui sta cercando dal cameriere junior fino al supervisore food and beverage.
Quello mi piacerebbe.
Bartender piuttosto, mi immagino magari anche potrebbe essere il maître di sala.
Quindi catering,
giusto. E i salari sono da 13.000 a 28.000 euro l'anno. Sono interessanti i benefit.
Ah, ecco perché, insomma, per vivere a Madrid non è che siano proprio delle cifre esplosive.
Però lui garantisce 50 giorni di ferie complessivi, un piano sanitario privato, anche una festa di compleanno che viene messa tra il benefit, e poi buoni pasto, sconti sui soggiorni in tutte le strutture Pestana, insomma tutti incentivi. Bisogna avere un buon livello di inglese B2 nel gergo proprio, è fondamentale per la maggior parte dei ruoli, e poi alcuni incarichi, ad esempio il supervisore, devono presentare anche un titolo universitario e un'esperienza pregressa.
Ecco, allora posso fare una considerazione. Io lo so che tutte le aziende nel mondo in questo momento puntano tanto su programmi di welfare aziendale molto corposi e sicuramente molto convincenti, ma ce ne fosse una che mette 2 lire in più nello stipendio.
Vero?
Eppure Cristiano Ronaldo mi sembra che non faccia eccezione a questa regola.
Lui
poi chiedo il commento al nostro ospite, guarda.
Tra l'altro che lui sta adesso in Arabia Saudita, quindi non mi sembra un po' dove paghino male.
No, dove pagano male, dove il costo della vita appunto sia anche trascurabile. Comunque, chi è interessato alle offerte di lavoro dell'azienda alberghiera di Cristiano Ronaldo può inviare il proprio curriculum attraverso piattaforme molto note, InfoJobs, TuriJobs, e fateci sapere se siete stati presi e se con 13.000 euro l'anno ce la fate a vivere in uno degli alberghi, lavorando in uno degli alberghi.
Non ci risulta che ci siano delle preclusioni secondo il tifo calcistico, quindi anche se simpatizzate per una squadra che non è quella ad esempio dove ha giocato Cristiano Ronaldo in Italia, credo che possiate lo stesso presentare il curriculum.
Tra un po' noi interpelleremo per la prima parte della trasmissione un esperto di annunci di lavoro. Adesso non so, l'abbiamo messo in collegamento da poco, se ha sentito la nostra prima notizia. Lo interpello subito, Osvaldo Danzi, esperto di risorse umane, giornalista, editore di Senza Filtro, ideatore di Nobilita, il Festival della Cultura del Lavoro. Osvaldo, bentornato, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Hai sentito la notizia delle offerte di lavoro proposte da Cristiano Ronaldo? Osvaldo, ci senti?
Me la sono persa, vi sentivo in sottofondo, ma non lo so. Sì, pronto.
Sì, vabbè, allora eccoci. Aspetta, siccome non riusciamo a sentirti bene, intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori le ragioni per cui ti abbiamo interpellato, che non hanno nulla a che fare con le offerte di lavoro per la catena di alberghi di Cristiano Ronaldo, ma con Osvaldo Danzi parleremo di quanto costa la disattenzione dei lavoratori all'interno delle imprese. Ogni anno si calcola che in Europa si perdano 58 miliardi di euro a causa della distrazione dei lavoratori ed è un rischio che si fa sempre più concreto in questa era digitale. Ogni persona che lavora perde 3 giorni al mese in interruzioni, poi ci faremo spiegare di che tipo, ed è un dato che emerge proprio da un osservatorio che è stato realizzato in occasione della 6ª edizione di Nobilita, il Festival della Cultura del Lavoro, che si è svolto la scorsa settimana a Milano, qui a Milano. Lo commenteremo appunto con Osvaldo Danzi. Nella seconda parte del programma invece, Mauro, andiamo proprio su un tema di fortissima attualità.
Sì, perché da ieri è in vigore la patente a crediti per i cantieri, è una misura varata dal governo, poi spiegheremo meglio, di fatto completata in attuazione dal presente governo per la piaga degli infortuni sul lavoro. Poiché gli infortuni sul lavoro sono, ahimè, sempre troppo frequenti, è stato deciso una sorta di migliore monitoraggio che si configura in questa patente a crediti. Noi ne parleremo con un esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Giuseppe Buscema, e con il presidente di Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini. Se siete del settore o se siete interessati o se avete indicazioni da portare per queste primissime ore di attivazione di questa patente a crediti per poter operare nei cantieri, utilizzate i canali abituali 800 24 0024, il nostro numero verde, oppure 349 238 6666 serve per messaggi SMS e messaggi WhatsApp. Ancora per oggi, se volete mandarci dei messaggi di auguri per il nostro 25esimo compleanno, non il mio, ohimè, ma quello di Radio 24,
ma neanche il mio purtroppo,
il tuo per pochi anni, sì, potete farlo anche, Osvaldo Danzi, se vuoi mandarci un messaggio d'auguri per i 25 anni di Radio 24.
Non c'è ancora, non c'è niente, questa mattina fa le bizze il collegamento telefonico, quindi dobbiamo procedere da soli in solitudine per il momento.
Vabbè, allora sai cosa facciamo? Mm. Facciamo un bel giornale radio del risparmio.
Del lavoro.
Giusto.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Allora, vi ricordate della storia che abbiamo già commentato insieme qualche giorno fa, la storia dei due giovani e anche pare stimati funzionari dello IOR, la Banca Vaticana, che si erano sposati alla fine di agosto a Fregene, perdendo entrambi il lavoro perché il Vaticano non era d'accordo con questa relazione tra dipendenti. Il licenziamento è proprio l'epilogo drammatico che nessuno in Vaticano, ci racconta questa mattina il Messaggero, ma ne abbiamo scritto anche noi sul Sole 24 ore, sarebbe mai aspettato, perché ieri mattina scadeva il termine perentorio entro il quale uno dei due dipendenti, questa era stata la richiesta del Vaticano, secondo peraltro le regole della banca, avrebbe dovuto presentare volontariamente le proprie dimissioni per salvare il posto di lavoro dell'altro, e invece così non è stato. I due hanno deciso di andare avanti, di non accettare questo ordine così perentorio appunto del Vaticano, e quindi hanno perso il lavoro entrambi. Il linguaggio burocratico imposto dal nuovo regolamento appunto interno della banca si presentava inflessibile, così è stato. Al fine di garantire la parità di trattamento con i soggetti di cui ad un comma che precede la celebrazione del matrimonio canonico tra un dipendente dell'istituto e un altro dipendente dell'istituto o di altre amministrazioni dello Stato della Città del Vaticano, costituisce causa di perdita dei requisiti di assunzione. Insomma, era già una coppia che aveva, come dire, secondo immagino il concetto del Vaticano, un vizio all'origine, perché erano due persone che avevano già contratto matrimonio in passato, erano separate, avevano figli e poi avevano deciso appunto di rendere ufficiale la loro unione all'interno del Vaticano sposandosi, ma al Vaticano non va bene.
Eh sì, tra l'altro loro probabilmente non si erano sposati con un matrimonio canonico, perché il regolamento proprio dell'istituto, dello IOR, dice che la formazione di una coppia coniugale, quindi con matrimonio canonico, matrimonio in chiesa, tra i dipendenti è palesemente in contraddizione con il regolamento dell'istituto, il cui primo obiettivo, e questo è stato il motivo del licenziamento peraltro di entrambi,
esatto,
è quello di ovviare al rischio reputazionale di accuse di familismo e conseguentemente di garantire trattamenti imparziali tra i dipendenti e evitare il possibile insorgere di situazioni di conflitti di interesse nell'operatività dell'istituto. Quindi hanno anche mandato così, ci sono stati degli appelli al Papa, ci sono stati interventi di cardinali, però il regolamento è rimasto così nella sua severità e i due dipendenti sono stati licenziati.
Credo che però loro vadano avanti dal punto di vista giudiziario, adesso vedremo quali altri step appunto perseguiranno per avere ragione della loro situazione. Allora, attenzione, oggi parliamo di lavoro, attenzione perché qua il corallo veramente si annida in ogni angolo, lo sappiamo bene, anche nel mondo del lavoro. Annunci per ottenere facili guadagni lavorando da casa. L'allarme viene lanciato dall'Associazione dei Consumatori Codici, che invita a diffidare da offerte di lavoro che prospettano compiti poco impegnativi e facili guadagni. Inizialmente, infatti, guarda un po', viene chiesto il pagamento di una piccola somma, cioè il pagare per lavorare. Questo è l'elemento che ovviamente deve far scattare l'allarme. Un lavoro semplice da svolgere comodamente da casa e con la prospettiva di ottenere facili guadagni sono questi gli annunci sempre più diffusi e circolano più frequentemente immaginiamo sul web, anche attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea. Sono offerte che attirano l'attenzione dell'utente e su cui l'associazione Codici invita a prestare la massima attenzione perché potrebbero nascondere possibili truffe. Non so se a qualcuno di voi è già capitato di incappare in annunci di questo tipo. Io mi ricordo in passato, Mauro, ne parlavo prima con Marco Lombardo, mi ricordo di offerte che circolavano su, per esempio, di fare gli imbustatori di qualche cosa a casa.
Sì, adesso è più evoluta la cosa. Si viene iscritti, questa è una delle modalità su cui tra l'altro anche la Polizia Postale è intervenuta, si viene iscritti in un gruppo WhatsApp ma a propria insaputa, cioè nel senso che si riceve la comunicazione, si è stati inseriti in un gruppo dove vengono promessi dei facili guadagni anche di poca entità, però
automatici, esatto,
quasi magari automatici, se semplicemente chiedendo, questa è la proposta di solito, di mettere like a qualche account, a qualche sito che viene indicato. Dopodiché scatta ovviamente la richiesta di denaro, dopodiché questi sono anche annunci che servono a entrare in contatto con i nostri telefonini, magari con le nostre rubriche, e quindi così a spargere ulteriormente questa cosa. La Polizia Postale sul punto ha detto: se vi accorgete che vi hanno preso di mira, quindi continuano a scrivere in questi gruppi, fate così, andate sulla messaggistica su WhatsApp e selezionate l'opzione consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi.
Ah, ecco.
È una misura
oppure
di precauzione.
Scancellatemi con la S davanti.
E naturalmente scancellatemi da subito, non cliccate su nulla, assolutamente.
E soprattutto fate attenzione perché la disattenzione costa.
Parliamo di lavoro.
Osvaldo, quanto ti fai desiderare questa mattina? Sentiamo un po' se il collegamento adesso l'abbiamo perfezionato.
Io ci sono. Ottimo. Ma vi sentivo bene anche prima.
E che ne so, qua è probabilmente un po' di censura che ti riguarda, perché insomma i tuoi commenti sono sempre
sul lavoro sono sempre
piuttosto coloriti. Detto questo, andiamo subito al tema per cui ti abbiamo interpellato. Avete realizzato un bel osservatorio sul tema della distrazione sul posto del lavoro, un fenomeno endemico, lo avete definito, e proprio per questo difficile da misurare. Un'ora di lavoro su 8 ogni giorno si perde a causa della distrazione. Costi invisibili che le aziende devono sostenere sono molteplici, naturalmente. Ogni anno in Italia la disattenzione presenta un conto pari a decine di miliardi di euro. Perché vi ha attirato, Osvaldo, proprio questo argomento?
Ma è un argomento di cui si sentiva già parlare almeno a livello internazionale da molte ricerche che sono state fatte negli anni passati, un po' in sottofondo a dire il vero, niente di eclatante, però abbiamo in qualche maniera intercettato un po' di segnali, ma anche a livello personale, sia da conversazioni che col nostro giornale Senza Filtro facciamo continuamente con persone delle aziende, e questo fatto di poca concentrazione, di tante riunioni una dietro l'altra, di continue interruzioni da messaggistica, da email a cui si viene richiesto di rispondere immediatamente, sono un po' tutti segnali che in qualche maniera avevamo già raccolto. Dopodiché l'anno scorso io ho incontrato...
Niente, Osvaldo, ti continuiamo a perdere. Non possiamo provare a fare una telefonata normale, non ce la facciamo. collegamento è disturbato anche in questo caso. Vediamo adesso se Marco, appunto Lombardo, riesce a ripristinare il nostro collegamento, perché è un tema interessante.
Sì, io sono molto sensibile alla cosa, perché immagino anche tu, Deborah, dovendo noi magari a volte, che so, scrivere qualcosa, preparare, predisporre qualcosa per poi andare in onda, preparare il programma, spesso ci capita di essere interrotti continuamente da altre richieste di colleghi, infatti, superiori,
io
eccetera.
Guarda, lo dico anche molto apertamente, perché ho avuto anche lo sgradevole compito di scontrarmi su questo argomento con altri professionisti della comunicazione. Per esempio, noi ci interfacciamo ovviamente con gli uffici stampa di aziende e organizzazioni che ovviamente nel mezzo della giornata, ma anche in orari improbabili, tempestano di messaggi su WhatsApp non utilizzando più il tradizionale contatto della email, che comunque ti puoi leggere con un pochino più di calma. Io capisco che sia la novità di questi tempi per velocizzare le comunicazioni, l'utilizzo di WhatsApp è spesso importante, ma nella stragrande maggioranza dei casi le comunicazioni che arrivano non hanno nessun carattere di urgenza, e quindi io devo dire che ho invitato più persone a non utilizzare, o comunque prima li ho silenziati vedendo l'insistenza, perché poi me li ritrovo, anche se i silenzi non suonano te li ritrovi tutti ammucchiati nella tua catena di messaggi. Ho chiesto gentilmente di non scrivermi più se le comunicazioni non sono urgenti.
E comunque il calcolo, che poi chiediamo di confermarci ad Anzi, è un'interruzione ogni 4 minuti.
Infatti.
Appunto, io stavo immaginando, a volte a noi capita di dover preparare cose che richiedono la concentrazione magari per un'oretta, un paio d'ore, insomma, per stendere un testo che sia così almeno gradevole alla lettura, all'ascolto. Beh, un'interruzione ogni 4 minuti è effettivamente fastidiosa. Mi immagino poi chi ha compiti delicati, non so, maneggia denaro, dispone bonifici, eccetera, denaro dell'azienda per cui lavora, ecco, un'interruzione di 4 minuti rappresenta anche un pericolo da questo punto di vista.
Tra l'altro noi stamattina parliamo della disattenzione durante la giornata regolare di lavoro, e quindi tutto quello che ti distrae dal portare avanti il tuo compito, i tuoi compiti principali. Ma io ci metterei anche un altro tema da analizzare: tutto quello che è la coda delle telefonate e dei messaggi e delle richieste che arrivano quando la giornata di lavoro è bella che è finita, e quindi dalle 18-19 in avanti. Comunque noi che facciamo questo lavoro vi posso assicurare che è un continuo tormento di ricerche. Tutto questo gran parlare per provare a capire se Osvaldo riesce a collegarsi con noi, non ce la fa. Allora facciamo una cosa, Mauro, segnaliamo questa ricerca, potete andare appunto su Senza Filtro, che è la rivista di Danzi, appunto, visto che è editore di questo giornale, di questo gruppo. Ma loro hanno fatto anche un'altra bella iniziativa che riguarda le morti sul lavoro. Io volevo anticiparla con lui ma non riusciamo, ma visto che parliamo della patente a crediti, che riguarda proprio la messa in sicurezza di molte categorie di lavoratori, è un'iniziativa che ha fondamentalmente questo obiettivo. Vi segnalo che questa sera al Teatro Bellini di Napoli c'è il lancio nazionale del primo reportage italiano che racconta chi sopravvive ai morti sul lavoro. Le famiglie, le aziende, i colleghi, la società, il tema della sicurezza è al centro dell'incontro. Cosa è successo nella vita di chi è rimasto dopo i casi tristemente noti, per esempio di Rigopiano, della Jolly Nero, dell'Italsider di Bagnoli, del terremoto dell'Aquila, dell'amianto che ha ammalato l'Italia. Quindi alle 18 stasera lo spettacolo Un mare di ruggine, la favola dell'Ilva, di e con Antimo Casertano, organizzato appunto dalla compagnia Teatro Insania, come lo pronunceranno, non lo so. Osvaldo, ci sei?
Sì, mi spiace, ma non so che,
allora, che problemi abbiamo. La ricerca l'abbiamo raccontata tutta noi, siccome dopo dobbiamo fare la patente a crediti, che è molto importante per la sicurezza sul lavoro, stavo raccontando dello spettacolo di Napoli di questa sera.
Sì, sono due cose importanti che abbiamo realizzato con il nostro giornale. Va bene, faccio un velocissimo riassunto. L'Osservatorio lo abbiamo realizzato insieme a Job Pricing. Abbiamo raccolto più di 800 risposte da parte di dipendenti di aziende che alla fine hanno confessato di distrarsi molto sul posto di lavoro. Diciamo, abbiamo avuto delle risposte abbastanza oneste, devo dire, perché i risultati in percentuale rispetto all'ammissione di colpa sono abbastanza alti, anche rispetto al fatto che questa disattenzione possa aver loro creato dei problemi dal punto di vista di obiettivi e processi aziendali. Qualcuno magari ha un pochino giocato al ribasso, però dobbiamo dire che Il tema è assolutamente molto urgente, certo, da questo punto di vista. Come dicevi tu, stiamo parlando di una perdita per le aziende di circa 5.000 euro al mese, all'anno per ogni dipendente, di cui l'azienda non si accorge, di fatto non prende nessuna misura per arginare un po' questo problema. Quindi continuiamo con riunioni infinite, continuiamo con capi che chiedono di rispondere immediatamente alle mail, abbiamo dall'altra parte collaboratori che stanno molto sui social, che buttano l'occhio a tante cose mentre stanno lavorando, e sappiamo bene che non si può rispondere a una mail e ascoltare una videoconferenza nello stesso momento.
Ecco, esatto, infatti quelle poi tra l'altro non le abbiamo neanche citate. Andiamo all'iniziativa di Napoli di stasera. Osvaldo, un minuto, perché purtroppo dobbiamo chiudere.
Sì, allora intanto invito tutti a scaricare questo osservatorio dal sito di Senza Filtro, informazionesenzafiltro.it, in maniera tale che possano approfondire meglio tutti i dati che abbiamo raccolto. Riguardo a stasera, riguardo a stasera, lo spettacolo si chiama Mari di Ruggine, ci siamo collegati a questa compagnia teatrale che appunto racconterà la storia di Italsider a Napoli e dei morti sul lavoro. Ci siamo collegati a loro perché sul giornale appena uscito c'è un dossier a cura di Cristina Maccarrone, una delle nostre giornaliste, che ha intervistato insieme a Lara Mariani e Enrico Parolisi persone che hanno avuto fra i loro familiari dei morti sul lavoro, e quindi stasera ci sarà un dibattito con la direttrice del nostro giornale Stefania Zolotti, insieme a Marco Bentivogli, Bruno Giordano, il teatro stesso e la fondazione Anmil, che è la fondazione che riunisce appunto le vittime dei morti sul lavoro, dove faremo un piccolo dibattito col pubblico su questo tema
stasera a Napoli. Grazie ad Osvaldo Danzi, esperto di risorse umane, giornalista, editore di Senza Filtro e ideatore di Nobilita, il festival della cultura del lavoro. Sono le 11:30, Mauro, guarda.
Allora è il momento, le borse.
La Rossani è sempre piacere.
Di denari.
Allora, primo ottobre scatta l'ultimo trimestre del mese, io monitorerò naturalmente la borsa perché sai è molto interessante anche fare i bilanci trimestrali, però insomma ieri è scattato un altro adempimento importante a carico di molte aziende.
Sì, è in vigore l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese, anche per imprese che non sono imprese del settore. Quindi è anche per i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Lo strumento, ormai lo sapete e ci state già scrivendo in molti, quindi vuol
davvero
dire che ha avuto una eco importante anche tra i professionisti e tra i lavoratori del settore. Lo strumento è stato introdotto con il decreto cosiddetto del PNRR e stabilisce che bisogna avere almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza, e su questo chiariamo subito che non c'è da alcuna discussione da fare.
Comunque già nel primo giorno mi sembra sia andato tutto molto bene. Il Ministero del Lavoro, anzi no, il portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, lo ha comunicato il Ministero del Lavoro, aveva emesso 8.794 patenti a crediti, oltre 1.846 risultavano salvate in bozza ed erano arrivate 197.911 autocertificazioni tramite PEC che devono essere elaborate da chi non ha ancora tutti i requisiti per poter ottenere la patente. Quindi diciamo questa è una misura temporanea prima dell'arrivo della patente.
E allora noi abbiamo convocato per capire un po' più da vicino com'è il funzionamento e come è stato questo debutto due esperti del settore. Abbiamo riconvocato, perché è un ritorno qui a Due di Denari, il dottor Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Bentornato Buscema.
Bentrovati.
E abbiamo poi il piacere di ospitare il presidente di Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Allora, io intanto ricordo che potete chiamarci per intervenire in diretta, farci delle domande su questo tema molto, molto delicato, molto importante, 800 24 00 24. In alternativa potete mandarci dei messaggi scritti o vocali su WhatsApp al 349 238 6666.
Allora Deborah, se sei d'accordo, io partirei dal dato normativo, quindi con il dottor Buscema, e poi andiamo a verificare anche l'effetto, diciamo così, dal lato non dei professionisti ma degli operatori con il presidente Sestini. Buscema, questa attivazione della patente a crediti in realtà non è in assoluto una novità, o meglio, dà corso a una norma che già esisteva. Partiamo da questo magari e poi spieghiamo un momento quali possono essere i vari passaggi richiesti ora.
È proprio così, perché in realtà il testo unico del 2008 già prevedeva un sistema di qualificazione delle imprese, e già l'anno successivo era stata introdotta una modifica all'articolo 27 proprio del testo unico, che prevedeva una sorta di premialità per tutte quelle imprese che avessero un determinato punteggio, e naturalmente al mancato raggiungimento di quella soglia l'impresa non aveva più la possibilità di poter operare in cantiere. Quindi diciamo è una norma che era rimasta in stand by da molti anni, e quindi in buona sostanza il decreto PNRR 2 del marzo scorso ne ha dato attuazione. Poi le motivazioni penso siano anche condivisibili, perché
non c'è discussione, Buscema.
E quindi diciamo qualsiasi strumento che possa andare nella direzione giusta penso sia da accogliere con favore, ma è proprio come diceva lei, una norma in realtà già presente nell'ordinamento da molti anni.
Per inoltrare la richiesta per ottenere appunto questa patente, Buscema, allora quali requisiti occorre avere per ottenerla? Sono tante le imprese edili, naturalmente i lavoratori del settore che operano in questo comparto, quindi immaginiamo che tutti fossero più o meno pronti. Quali requisiti indispensabili per il rilascio di questa patente?
I requisiti sono requisiti che in realtà ogni impresa dovrebbe avere, perché la procedura e la norma che sta a monte della procedura non richiede alcun requisito ulteriore rispetto a quello che è già previsto nell'ordinamento. Quindi l'iscrizione in Camera di Commercio, quindi qualsiasi impresa è iscritta in Camera di Commercio ed è un requisito già esistente. Poi ci sono il documento di regolarità contributiva, quindi il DURC, per le imprese che sono soggette ad un altro documento di regolarità che si chiama DURF, l'acronimo sta a significare una regolarità fiscale, il documento unico di regolarità fiscale, ma che è abbastanza circoscritto perché riguarda esclusivamente quelle imprese che operano in labor intensive, come vengono definite, cioè svolgono un'attività prevalentemente con utilizzo della manodopera, svolgono l'attività presso la sede del committente, utilizzano i beni strumentali del committente e svolgono quell'attività con un corrispettivo anno di 200.000 euro, facendo riferimento a tutti gli appalti tra le stesse parti. Quindi diciamo è un obbligo abbastanza circoscritto, perché l'impresa nel settore edile tendenzialmente utilizza i beni strumentali propri alla propria organizzazione. Quindi diciamo questo è un documento che io mi soffermo su questo documento, perché gli operatori del settore, i professionisti del settore, è stato quello che ha creato più allarme. Invece è giusto ridimensionare questo requisito a quello che in effetti prevede la norma. Poi vengono chiesti tre documenti fondamentali, che sono quelli in materia di sicurezza sul lavoro, che debbono avere le imprese obbligate, tendenzialmente quelle che occupano lavoratori dipendenti, perché la patente a punti a monte, va chiarito, non riguarda solo le imprese con dipendenti, ma anche l'artigiano senza dipendenti che si trova ad operare all'interno di un cantiere. Bene, i tre requisiti quali sono? Il DVR, quindi il documento di valutazione del rischio, la formazione, o per meglio dire i vari obblighi formativi previsti dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, che so, la formazione del lavoratore, la formazione del datore di lavoro che ha assunto l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza nell'azienda, e poi per l'appunto la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Questi sono diciamo i sei requisiti necessari per poter richiedere la patente. Va aggiunto che il sistema in realtà è abbastanza semplice, perché è possibile autocertificare o diciamo predisporre sostanzialmente una dichiarazione sostitutiva, che da un punto di vista anche procedurale la piattaforma richiede anche in maniera semplice, richiede sostanzialmente un flag ad una procedura telematica. Naturalmente il soggetto interessato deve essere in possesso di questi requisiti, ma è giusto ribadire che sono requisiti che ogni impresa già dovrebbe avere.
Infatti, e anche a giudicare dal numero, diciamo, di patenti rilasciate ieri, sembra che il processo vada avanti abbastanza spedito. Allora è il tuo momento, Mauro, poi tra un po' sentiremo Stefano Crestini, presidente di Confartigianato Edilizia, per capire anche le organizzazioni che tipo di supporto hanno dovuto dare a quelle aziende che magari con i requisiti non erano completamente a posto, oppure ritenevano magari questa fase burocratica un po' problematica.
Allora, tutto questo naturalmente dopo il traffico. Torniamo subito.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Deborah.
Due di denari.
Allora, domanda. Le imprese edili a conduzioni familiari rientrano nella richiesta della patente a crediti?
E poi ci sono domande che riguardano il settore dello spettacolo, dove si montano impianti, palchi, eccetera. C'è l'ambito del condominio, un altro mondo, quello è sempre un mondo a parte. Stefano Crestini, presidente di Confartigianato Edilizia, qual è la gamma dei servizi assistenziali che avete dovuto sfoderare in questo periodo per aiutare le vostre associate a rispondere a questo adempimento?
Bene, guardi, abbiamo avuto l'opportunità di stare al tavolo ministeriale e quindi abbiamo dato il nostro contributo al confronto serrato per arrivare a questa norma, e quindi, benché i contenuti erano evidentemente riservati, abbiamo allertato già da subito le nostre imprese affinché poi si trovassero pronte nelle disposizioni operative. Ma devo dire che si tratta poi di certificare quello che ancora prima di questa normativa un'impresa doveva avere, perché l'iscrizione alla Camera di Commercio va comunque fatta, e bisogna poi essere in regola con tutto quello che riguarda gli aspetti della sicurezza. Ecco, un avvertimento preventivo sull'arrivo di questa fatidica data del 1 ottobre ha permesso di fare una rivisitazione verso le nostre imprese e magari di aggiustare quegli aspetti burocratici che magari non erano allineati per poter fare l'autocertificazione. Quindi devo dire che la nostra struttura si è trovata pronta e abbiamo dato risposte più che esaustive e assistenze alle nostre imprese.
C'è questa fase, in realtà poi il decollo complessivo sarà dal 1 novembre, no Sestini? Perché in questa prima fase, diciamo, c'è una diciamo la possibilità di mandare solo la PEC, e poi dopo bisognerà certificare il tutto, giusto?
Sì,
Crestini?
Corrisponde a questo. In verità, insomma, c'era la scadenza del 1 ottobre dal quale si poteva fare l'autocertificazione e poi magari entro un mese andare direttamente sul portale e prenderla in formato digitale. Ho letto ieri sera che sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la tempistica si è un pochino allungata e abbiamo tempo fino al 31/12 del 2024 per poter fare l'autocertificazione e poi andare sul portale e chiederla in forma digitale. Questo perché chiaramente si deve andare a verificare soprattutto quali saranno i crediti aggiuntivi, che comunque partiranno dal 1 gennaio 2025, ma che comunque alle imprese, a seconda della loro caratteristica, possono sommare ai 30 punti iniziali che di default vengano rilasciati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quindi c'è un pochino più di agio, di tempo per poter adempiere alle prescrizioni.
Allora, il limite minimo per poter operare in un cantiere edile è quello di 15 crediti, appunto, depositati sulla patente. Lei ha parlato di 30, presidente Crestini, quindi in realtà forse la soglia è più alta, non ho capito bene questo rapporto.
Allora, c'è un punteggio iniziale che viene definito per legge, che sono i 30 punti, e poi ci sono dei punteggi incrementali che variano a seconda delle caratteristiche delle aziende, perché si parla per esempio di storicità delle aziende, si parla di investimenti che le aziende hanno fatto in sicurezza, si parla di attestazione SOA in prima e seconda categoria, perché con la terza chiaramente siamo esentati dalla patente, si parla di requisiti particolari, e qui spendo una parola anche per il mondo artigiano per quanto riguarda la figura del mastro formatore artigiano, che comunque quando queste aziende hanno requisiti da poter dimostrare si incrementa i punti ulteriori rispetto ai 30 che sono stati dati di default.
Ci sono anche delle circostanze in cui i crediti si perdono e c'è qualche ascoltatore che chiede ma poi come si recuperano. Mauro, però avevamo, allora intanto il condominio, tu avevi una curiosità su questo.
Sì, volevo capire se anche un cantiere per un condominio che ad esempio fa un intervento importante, che sono nelle parti comuni, nelle scale, per l'ascensore, cose del genere, deve preoccuparsi l'amministratore del condominio che le imprese abbiano queste, che chi viene a lavorarci, le imprese, gli artigiani, producano questa patente a punti. Non so se mi vuole rispondere Buscema.
Buscema.
Sì, allora lì il requisito previsto dalla norma è oggettivo, perché la norma, se vogliamo dirlo, visto che abbiamo anche degli ascoltatori che svolgono attività professionale, l'articolo 27 proprio del testo unico. La norma fa riferimento ai cantieri temporanei e mobili edili, quindi non fa riferimento a chi svolge quell'attività lavorativa. Quindi qualsiasi impresa, lavoratore autonomo che svolga attività all'interno di un cantiere, per semplificare, diciamo cantiere edile, poi la norma specifica esattamente cos'è un cantiere edile, ma anche il condominio, anche il privato che svolge un'attività edile tale da poter configurare un cantiere, quindi fa la sua scia per ristrutturare casa, piuttosto che il condominio fa la manutenzione straordinaria delle parti comuni, ha l'obbligo da un lato come committente, perché ricordiamo, noi stiamo parlando di un obbligo di patente per chi opera, ma c'è anche un obbligo del committente di verificare che chi opera all'interno del cantiere abbia quella patente. Naturalmente entrambi gli obblighi sono presidiati da una sanzione amministrativa, quindi per rispondere anche il condominio, se svolge un'attività viene svolta all'interno di un condominio un'attività edile, è soggetto all'obbligo della patente a punti.
Diego insiste sul lavoro dello spettacolo, Buscema. Sì, immaginiamo che chi comunque deve costruire ambienti dove si svolgano delle manifestazioni, che quindi, perché Diego chiede, le imprese che lavorano nello spettacolo, quelle a cui ora si applicano le regole relative alle imprese edili.
Sì, lì entriamo proprio nello specifico di un allegato, no? A quella, io ho fatto riferimento al cantiere edile proprio perché non è semplice identificare chi rientra nell'ambito di un cantiere edile, e in effetti il testo unico dà delle indicazioni più precise. C'è proprio un allegato, l'allegato 10 al testo unico, che identifica quali sono i lavori edili di ingegneria civile che configurano per l'appunto questo perimetro e che quindi rientrano nel campo di applicazione della patente. Per rispondere al quesito, chi monta sostanzialmente il palco per una manifestazione, per uno spettacolo, la norma fa riferimento ad opere sia fisse sia permanenti che temporanee, quindi ed eventualmente anche in metallo, quindi tendenzialmente
mi pare che la norma parli anche di lavori su strutture elettriche, e quindi immaginiamo che quello tipicamente
sulle parti strutturali, quindi ci rientra anche chi monta il palco per una manifestazione di spettacolo.
Purtroppo il tempo si è esaurito. Chiedo a entrambi, sia la Fondazione Studi e Consulenti del Lavoro sia Confartigianato Edilizia, immagino abbiano attivato una qualche forma di call center di aiuto per gli associati, per i professionisti che hanno necessità di chiedere qualcosa su questa patente, che è un obbligo appunto attivato di recente, già esisteva, ma tutto ancora da portare a regime. Confermiamo che è così, cioè è possibile consultare appunto i vostri rispettivi siti, Crestini?
Ma guardi, questa per noi è una normalità, perché le nostre associazioni sono sparse su tutto il territorio nazionale e l'attività è comunque in essere a prescindere dalla patente a crediti. Chiaramente è attenzionata in maniera particolare per questo specifico momento, ma è un'attività ordinaria che facciamo sempre in funzione e in aiuto ai nostri soci. Quindi sì.
Sì,
siamo pronti.
E così anche mi immagino Buscema per la Fondazione Studi.
Esattamente, noi intanto abbiamo pubblicato un approfondimento il 27 settembre scorso, che è disponibile per tutti, chiunque voglia accedere sul sito www.consulentidellavoro.it. c'è proprio un approfondimento
sulla patente a crediti.
Naturalmente c'è ogni forma di assistenza per poter chiedere. Certo. Delle
abbiamo rubato 45 secondi, purtroppo non abbiamo più tempo. Danilo chiedeva: quindi da domani basterà presentare in fase di appalto solo la patente a punti e non di nuovo tutti i documenti ora richieste che richiedono appunto l'offerta delle aziende? Rimaniamo con questa domanda in sospeso, facciamo un'altra puntata al più presto.
Volentieri, a domani.